Romani capitolo 8. Voglio comunicarvi qualcosa. Io, quando è stato venerdì sera, 1 novembre, venerdì mattina, abbiamo avuto la riunione a Novara. E ho sentito nel cuore di condividere qualcosa sulla speranza, sul non perdere la speranza, ok? Sul è vietato arrendersi, è vietato gettare via la speranza. E ho parlato della storia di Giuseppe venduto dai fratelli, riguardo alcune cose. Non, io spero che non eravate collegati.
No.
Ok, così lo ripeto. Così non è una ripetizione.
Siamo bugiardi.
Perché? Perché stanotte ho ricevuto una cosa da parte di Dio riguardo a Giuseppe che non avevo mai notato. Che è una cosa molto semplice, che era sotto gli occhi, è sotto gli occhi di tutti. Io ho letto questa storia, come sicuramente tanti di voi. L'ho letta, l'ho ascoltata da altri centinaia e centinaia di volte, però non avevo notato questa determinata cosa che mi ha fatto molto riflettere sul perché Giuseppe ha dovuto passare quegli anni. Perché vedete, a volte noi possiamo predicare anche su certi argomenti del non perdere la speranza, Dio fa le promesse, poi ti succedono magari dei disastri, delle tragedie, e non riesci a capire il perché, no? Però vai avanti perché sai che Dio ti ha fatto delle promesse, punto e basta, e quindi rimani fermo sul fatto che Dio è fedele, punto e basta, e quindi quello che ti ha promesso succederà. Per la prima volta ho visto nella storia di Giuseppe il motivo per il quale lui doveva passare.
Forse l'unica quindi. Cosa che ho capito io in tutto. Forse l'ho capito, perché l'ho letto e mi è passato un anno.
Mi darai conferma. Però prima voglio leggere Romani 8, il versetto 28, che è un versetto che tutti quanti conosciamo, che dice: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano
al bene
per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Allora, quante volte vi siete stancati di questo verso? Dite la verità, quante volte vi siete stancati di questo verso? Perché io a volte, pensando a questo verso, ho detto sì, vabbè, però ora basta.
C'era un quadro a casa nostra.
Ora basta però. No, io ce l'ho pure come capezzale.
Sì, no, io.
C'ho proprio come capezzale. Tutte le cose coprono il bene per quello che amano Dio. Sono chiamati secondo il suo comunimento. Ma a volte noi non comprendiamo perché noi... misuriamo le situazioni della nostra vita, correggetemi se sbaglio, solo sulla base del nostro amore verso Dio. Tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio. Ci fermiamo qua e noi diciamo: Signore, ma se io ti amo, perché mi sta accadendo questa cosa? Giusto o no? Va bene che tutte le cose coprono al bene, ma io ti amo, quindi vorrei un pochettino di pace, un pochettino di serenità, un po' di tranquillità. Ma non ci rendiamo conto di quello che c'è scritto subito dopo, perché le cose non si misurano sulla base di quanto noi amiamo Lui, ma le cose accadono nella nostra vita perché c'è una chiamata e c'è un proponimento su di noi. Tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Quindi c'è una chiamata sulla base di un proponimento, quindi sulla base di un progetto e sulla base di qualcosa che Lui ha stabilito per la nostra vita. Quindi tutto quello che ti accade non ti accade semplicemente perché lo ami o perché non lo ami, ma perché c'è una chiamata. E tutto quello che accade dovrebbe lavorare la tua vita e forgiare il tuo cuore per poi adempiere una chiamata, ok? Ma chi è già nella chiamata può continuare ad avere problemi? Certo, perché la chiamata si evolve, si sviluppa, non è quel semplicemente quello che stai facendo, ma c'è un piano di un progetto molto più grande di Dio che noi non conosciamo. Stanotte, per la prima volta in 49 anni, mi è successa una cosa, mentre dormivo, tutto stanotte, e mentre dormivo...
Ah, un'altra cosa.
Sì, non so che cosa sia successo, ma ho fatto l'esperienza di alcuni, che ho sentito dire ad alcuni, è come se Dio mi avesse inserito in qualcosa di talmente grande e di talmente maestoso che ho avuto paura e mi sono svegliato. Non mi è mai successo in vita mia, non mi è mai successo. L'ho sempre ascoltato da quelli che sono stati rapiti in spirito, che hanno avuto visioni pazzesche, che hanno sentito la presenza di Dio in maniera incredibile. Io non ho sentito la presenza di Dio, non ho visto visioni incredibili, ma ho realizzato nel mio cuore una grandezza e una vastità che non potevo contenere. Ed è come se mi stava scoppiando il cuore mentre sognavo e ho avuto paura di quanto era grande e immensa quella cosa. Non so spiegare cosa sia,
certo,
però devo chiedere a Dio che me la fa riprovare stanotte. Ma sai quando sali le montagne russe e la prima volta ti...
Però quando una cosa è da Dio non si ha paura.
No, perché in realtà quando sensazione. Vivi le cose, la grandezza infatti. Di Dio a livello umano, a livello umano, quando dice è troppo grande, è troppo, non riesco a contenerla, non riesco, hai quella situazione, quel senso umano,
certo,
dell'umano che cerca di gestire le cose di Dio, no? Ho avuto paura, non di paura, certo, nel senso di morire, no, ho proprio avuto la paura perché era una cosa talmente nuova,
ingestibile,
è ingestibile infatti. E voglio farvi vedere qualcosa nella lettera, nella Genesi.
Lo so, io non posso lasciare.
Nel libro della Genesi.
Sì.
In Genesi 37. Al versetto 5. Dal versetto 3. Giovanni e Maria. Genesi capitolo 37 versetto 3. Ora Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli perché era il figlio della sua vecchiaia e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Ma i suoi fratelli, vedendo che il loro padre lo amava più di tutti, gli altri fratelli presero ad odiarlo ed egli e non gli potevano parlare in modo amichevole. Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli e questi lo odiarono ancora di più. Ed egli disse loro: udite, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo al campo, quando ecco il mio covone si drizzò e rimase dritto mentre i vostri covoni si raccolsero e si inchinarono davanti al mio covone. Allora i suoi fratelli gli dissero: dovrai tu regnare su di noi o dovrai tu veramente dominarci? E lo odiarono ancora di più a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Ed egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ho fatto un altro sogno ed ecco il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Ed egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli e suo padre lo rimproverò e gli disse: cosa significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? E i suoi fratelli gli portavano invidia, ma suo padre osservava le cose dentro di sé. Voglio fermarmi un attimo, per noi che sappiamo già la storia, quanto di questi sogni rivelano poi ciò che successe realmente? Sì, 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 hai capito.
Sì,
tutto.
Tutto,
tantissimo.
Tutto.
Ma non i particolari.
Non quello che succede prima che queste cose accadano.
No, ma neanche cosa accade. Perché là non c'è scritto chi lui diventerà.
Certo.
Dove regnerà. In che modo regnerà. Come arriverà. Lui ti dà l'obiettivo finale. Ok? Quindi questo sogno è assolutamente vero ed è perfetto al 100%. Ma i modi, i tempi, come, con chi, non è descritto nel sogno. Allora, a volte noi riceviamo delle parole da parte di Dio, ma non riusciamo a capire il loro svolgimento, perché Dio ci dà la visione, Dio ci dà la parte finale, Dio ci dà l'obiettivo da raggiungere, ma non ci dice cosa succederà. Ok? Ora, continuiamo a leggere perché voglio farvi notare una cosa importante. Ora, i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. E Israele disse a Giuseppe: i tuoi fratelli non stanno forse pascolando il gregge a Sichem? Vieni che ti manderò da loro. Ed egli rispose: eccomi. Israele gli disse: va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se il gregge va bene, e poi torna a riferirmelo. Così lo mandò nella valle di Hebron ed egli arrivò a Sichem. Non è forse in poche parole il sunto del Vangelo? Il padre che ha tanto amato i suoi figli lontani da casa, che manda suo figlio per andarli a cercare. E quello che succede a Giuseppe non è forse quello che poi è successo a Gesù? Egli è andato in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto, anzi. Quando andiamo a vedere questo, vediamo una similitudine profetica straordinaria. Mentre egli vagava per la campagna, un uomo lo trovò e gli chiese: che cerchi? Ed egli rispose: sto cercando i miei fratelli. Per favore, dimmi dove si trovano a pascolare. Quello gli disse: sono partiti di qui perché li ho sentiti dire andiamo a Dotan. Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Attenzione qua. Essi lo scorsero da lontano e prima che fosse loro vicino complottarono contro di lui per ucciderlo. E dissero l'un l'altro: ecco che arriva chi? Il sognatore. Attenzione qua. Ora dunque venite, uccidiamolo e gettiamolo in un pozzo. Diremo poi che una bestia feroce lo ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Questa è la voce del diavolo proprio. Ok? Vediamo che cosa ne sarà dei sogni che lui dice che ha ricevuto da parte di Dio. Ecco che arriva il sognatore. Ruben udì questo e decise di liberarlo dalle loro mani e disse: non gli togliamo la vita. Poi Ruben aggiunse: non spargete sangue, ma gettiamolo in questo pozzo nel deserto e non colpitelo di vostra mano. Diceva così per liberarlo dalle loro mani e riportarlo al loro padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della lunga veste fino ai piedi che indossava, e poi lo presero e lo gettarono nel pozzo. Ora il pozzo era vuoto, senza acqua dentro. Poi si misero a sedere per prendere il cibo, ma alzando gli occhi, ecco, videro una carovana di chi erano gli ismailiti? Dei figli di Ismaele. E chi era Ismaele? Figlio di Abramo. E loro, Giuseppe e i suoi fratelli, chi erano? Figli di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo. Erano parenti. Gli ismaeliti erano parenti.
Erano fratelli.
Provenivano tutti da Abramo, tutti dallo stesso ceppo. Vedete? Cugini.
In famiglia.
Tutti cugini di primo grado. Sappiamo la storia. Giuseppe viene venduto, dice qua il versetto 36. Intanto i madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone e capitano delle guardie. Ok? Guardate il capitolo 39, il versetto 1, perché qua c'è proprio il senso dell'umorismo di Dio. Ok? Questo, vediamo qui il senso dell'umorismo di Dio. Genesi 39, versetto 1, da 1 a 3. Or Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò dagli ismaeliti che lo avevano portato laggiù. L'Eterno fu con Giuseppe ed egli prosperava e stava nella casa del suo padrone, l'egiziano. E il suo padrone vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno faceva prosperare nelle sue mani tutto quello che egli faceva. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui ed entrò al servizio personale di Potifar, che lo fece sovrintendente della sua casa e mise nelle sue mani tutto quanto egli possedeva. Giuseppe divenne l'amministratore di tutti i beni della casa di Potifar. Voglio chiedervi una cosa: se fosse rimasto nella casa di suo padre, quando mai avrebbe avuto l'opportunità di mettere a frutto queste qualità? Sappiamo la storia, la moglie di Potifar era una che gli piacevano i giovani e si cerca di portarsi a letto Giuseppe, un sacco di volte cerca di portare, e Giuseppe riesce a scappare, ma è un momento in cui Ida si prova, se ci abbrancica, si dice in ebraico, poi c'è il verbo abbrancicare, lui scappa e gli strappa la veste, gli rimane questo pezzo di veste, allorché lei comincia a gridare, lo denuncia alle guardie accusandolo di tentato stupro praticamente, e Giuseppe viene messo in carcere. Attenzione qua, il versetto Genesi 39 versetto 19. Così quando il padrone udì le parole di sua moglie che gli parlava in questo modo dicendo il tuo servo mi ha fatto questo, si accese di ira. Allora il padrone Giuseppe lo prese, lo mise in prigione nel luogo dove erano rinchiusi i carcerati del re. Egli rimase quindi in quella prigione, ma l'Eterno fu con Giuseppe e usò verso di lui benevolenza, cattivandogli le grazie del direttore della prigione. Così il direttore della prigione affidò a Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere ed egli era responsabile di tutto quanto si faceva là dentro. E il direttore della prigione non controllava più nulla di quanto era affidato a Giuseppe, perché l'Eterno era con lui e l'Eterno faceva prosperare tutto quanto egli faceva. Giuseppe era diventato un maestro nel gestire le cose, ma quando arrivò in carcere divenne straordinario nel gestire le persone. Se fosse rimasto nella casa di suo padre, quando mai avrebbe avuto l'opportunità di mettere a frutto queste capacità? Perché quali erano le promesse? Vi ricordate? Le promesse parlavano di covoni,
stella,
e di stelle.
Sole, luna, stella.
Covoni, che poi è stato quello che lui ha dovuto gestire.
Il grano.
Nel grano, no? Sette anni di grande abbondanza e poi sette anni di carestie. E fu in quegli anni che lui dovette gestire cose e persone. Sapete quanti anni passarono dal momento in cui Giuseppe fu venduto ai suoi fratelli a quando arrivò a diventare il vice faraone? 13 anni. Giuseppe aveva 17 anni quando è stato venduto dai suoi fratelli ed aveva 30 anni, questa età che si ripete nella Bibbia. 30 anni aveva Davide quando diventò re, 30 anni aveva Gesù quando iniziò il suo ministero. 13 anni ad imparare e a mettere a frutto delle doti che gli sarebbero servite per l'adempimento di quelle promesse. Le promesse parlavano semplicemente di covoni e di persone, ma nel sogno non era spiegato come ci sarebbe arrivato. Perché vedete, questo è quello che Dio fa nella nostra vita. Quando Lui ci parla, Lui non ci dà le caratteristiche delle cose brutte che devono accadere nella nostra vita. Lui ci dà le caratteristiche delle cose belle che devono accadere nella nostra vita, perché lui è sempre pronto e sollecito a edificare la nostra vita, non ad abbattere la nostra vita. Lui non ci dirà mai niente che possa farci del male, ma sempre qualcosa che possa edificare la nostra vita. Ma una delle cose che noi vediamo è che queste cose accaddero subito dopo che Giuseppe ricevette le promesse. Giuseppe ricevette le promesse e subito dopo fu venduto dai suoi fratelli. Pensava di poter essere liberato, subito dopo fu messo in carcere. Mentre era in carcere, perché era il carcere delle persone, del re, vennero nella sua stessa cella due personaggi, il panettiere e il coppiere, che ebbero due sogni, tutte e due la stessa notte, e non riuscivano a capire. Quando lo raccontavano a Giuseppe, Giuseppe disse al panettiere: a te fra 3 giorni ti taglieranno i capelli e inizieranno a farlo da qua. Era una battuta, potete ridere, certo. Nel senso, ti taglieranno, certo, la testa. Al coppiere gli disse: fra 3 giorni tu ritornerai a versare il vino nella coppa del re. E così fu. E la Bibbia dice una cosa, che quando dopo 3 giorni furono richiamati fuori dalla prigione, lui fece una richiesta a questi due che uscirono dalla prigione: disse, quando vi ritroverete accanto al faraone, per favore ricordatevi di me e fategli sapere al faraone che qui in questa prigione c'è un ebreo che qui è qui per, senza aver fatto nulla, è stato accusato ingiustamente. Sapete quanti anni passarono?
2 anni.
Mentre eravamo a Gerusalemme, l'ultimo giorno, proprio l'ultima mattinata prima di partire, siamo andati a vedere il museo Yad Vashem, si chiama, e il museo significa letteralmente la memoria dei nomi, ed è il museo della Shoah, o quello che noi chiamiamo l'Olocausto, ed è una cosa che di uno straziante incredibile, ma è un posto importante dove andare. E abbiamo avuto, mi ricordo, io e Daniela, mentre eravamo lì, mentre seguivamo la cronistoria di questo popolo massacrato senza nessun motivo da Hitler, dicevamo: ti rendi conto della forza che c'è nella speranza? Un popolo che, nonostante le cose crudeli che ha subito, non ha mai perso la speranza. Quando nel 1948 fu creato lo Stato di Israele, il giorno esatto in cui fu dichiarato a tutto il mondo che Israele era diventato uno Stato, cioè era stato creato lo Stato di Israele, Ben Gurion, che era uno dei capi dei politici, che è proprio il capo di Stato, che lavorò insieme a parecchi e tanti altri per la creazione dello Stato di Israele, lui disse: rallegratevi stasera, ed è giusto che vi rallegriate, ma sappiate che domani scoppierà la guerra. Loro erano appena, cioè il mondo era appena uscito dalla seconda guerra mondiale. Ben Gurion disse a Israele: rallegratevi, ma sappiate che già da domani inizieranno ad attaccarci, perché i servizi segreti israeliani hanno già intercettato da parte del mondo islamico che stavano per bombardare, stavano per invadere alcuni territori. Ciò nonostante, non persero mai la speranza. La storia di Giuseppe ci fa comprendere una cosa: se tu hai una promessa da parte di Dio, quella promessa si adempierà. Se tu hai una parola da parte di Dio, tempo può passare, ma alla fine quella promessa si adempierà nella tua vita. Però stasera abbiamo sicuramente afferrato una cosa: nel tempo che intercorre tra la promessa e il suo adempimento, c'è qualcosa che Dio vuole insegnarci? c'è qualcosa che Dio vuole insegnarci, perché quando arriveremo all'adempimento della sua promessa, noi saremo chiamati a fare delle cose che non abbiamo mai fatto prima e ad esporci in una maniera tale che prima a esporci in una maniera alla quale non abbiamo mai pensato. Pensa un attimo alle promesse che Dio ti ha dato. La domanda è: sicuramente sei contento per quelle promesse, la domanda è: sei pronto per quella promessa? Non faccio la domanda in senso accusatorio, ma come esame nostro, no? Come Paolo dice, ora ognuno esami se stesso. Giuseppe ha ricevuto il sogno a 17 anni, e se fosse arrivato all'adempimento della promessa dopo un anno,
non era pronto
per gestire né le cose né le persone, cosa che imparò con grande dolore e con grande sofferenza, ma che lo portarono dritto dritto nella stanza del re. Come disse qualcuno: se Dio ha stabilito che tu devi stare nella stanza dei re, nessuno ti potrà trattenere nelle prigioni, nessuno. Perché se c'è una chiamata, se ci sono delle promesse, se Dio ti ha promesso qualcosa, lui non solo vuole benedirti con quella cosa, ma lui vuole prepararti per arrivare a quella determinata cosa, a quella determinata promessa adempiuta, perché in modo tale che tu non fallisca. Un figlio, un lavoro, una famiglia, un ministerio, qualunque cosa sia, soldi. Domanda: se tu oggi avessi tanti soldi, riusciresti a gestirli? Io, me lo chiedo io. Noi sogniamo grandi comunità. Se avessimo da un momento all'altro, dai, 3.000 persone come convertite a Pentecoste, riusciremo a gestirle? Noi vogliamo avere, vogliamo arrivare a fare, eccetera, eccetera. Ed è giusto ed è buono, soprattutto anche se c'è una chiamata da parte di Dio, ma la preparazione a tutto quello. Vedete, quando noi leggiamo della vita di Giuseppe ci rendiamo conto che lui veramente fu preparato e l'Eterno era con lui e l'Eterno lo faceva prosperare in tutto quello che faceva. Questo è veramente il senso dell'umorismo di Dio. Ma come? Mi hanno venduto, mi hanno buttato in un pozzo, ora sono qua a fare lo schiavo e tu mi stai benedicendo e le persone vedono che tu sei con me. Saranno gli altri che lo vedono, perché io proprio per niente lo sto vedendo in questo momento. E non solo questo, lontano da casa, poi accusato ingiustamente, buttato nella prigione del re, e l'Eterno lo benediceva e tutti si rendevano conto che Dio era con lui. C'era, dai, sembrava una presa in giro, sì o no? Ma come, la mia vita sta andando sempre più a peggiorare, sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, sono più lontano ora da quelle promesse di qualunque altro momento della mia vita, e invece era proprio da quella cella che lui doveva uscire per entrare nella stanza del re, del faraone. Niente succede a caso. Il ruolo del panettiere e del coppiere furono fondamentali. Sembrano due figure che o ci sono o non ci sono, poco importa. Ma fu il coppiere che, quando il faraone fece un sogno e non riusciva a interpretarlo, chiamando addirittura anche gli stregoni, gli anziani e gli amministratori di quel tempo, e il coppiere in quel momento, c'è scritto proprio, dice: riconosco ora il mio peccato. Quando si ricorda di Giuseppe e parla subito al faraone, gli ha detto: quando noi siamo stati in carcere 2 anni fa, c'era un giovane ebreo che ci ha detto esattamente il significato dei nostri sogni. Se tu lo chiami, lui saprà dirti esattamente quello, il vero significato del tuo sogno. E concludiamo naturalmente con Genesi, il capitolo 41. Genesi 41, versetto 25. Questo è l'epilogo. 41-25. Allora Giuseppe disse al faraone: i sogni del faraone sono uno stesso sogno. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Le sette vacche belle sono 7 anni, le sette spighe belle sono 7 anni. È uno stesso sogno. Anche le 7 vacche magre e brutte che salivano dopo di quelle sono 7 anni, come pure le 7 spighe vuote ed arse dal vento orientale sono 7 anni di carestia. Questo è quello che ho detto al faraone. Dio ha mostrato al faraone ciò che sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni di grande abbondanza in tutto il paese di Egitto, ma dopo questi verranno 7 anni di carestia, e tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto, e la carestia consumerà il paese. E nel paese non si ricorderà più la precedente abbondanza a motivo della carestia che seguirà, perché questa sarà molto dura. Il fatto poi che il sogno sia stato dato al faraone 2 volte vuol dire che la cosa è decretata da Dio, e Dio la farà accadere presto. Ora dunque, cerchi il faraone un uomo intelligente e savio e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Vedete, Giuseppe neanche si propone. Il faraone faccia così: costituisca sul paese dei sovrintendenti per prelevare il quinto dei prodotti del paese d'Egitto durante 7 anni di abbondanza. Radunino essi tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire e ammassino il grano sotto l'autorità del faraone e lo conservino per l'approvvigionamento delle città. Questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei 7 anni di carestia che verranno nel paese d'Egitto. Così il paese non perirà per la carestia. La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi funzionari, e il faraone disse ai suoi funzionari: potremmo noi trovare un uomo come questi in cui ci sia lo spirito di Dio? Allora il faraone disse a Giuseppe: poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non vi è alcuno che sia intelligente e savio come te. Tu sarai sopra la mia casa e tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. E il faraone disse a Giuseppe: vedi, io ti stabilisco su tutto il paese d'Egitto. Poi il faraone si tolse l'anello dalla propria mano, lo mise alla mano di Giuseppe, lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece quindi montare sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava in ginocchio. Così faraone lo costituì su tutto il paese d'Egitto. Inoltre il faraone disse a Giuseppe: il faraone sono io, ma senza di te nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto. E il faraone chiamò Giuseppe col nome di Sofna Panea, che significa vita abbondante. E gli diede in moglie Asena, figlia di Potifera, sacerdote di On. E Giuseppe partì per visitare il paese. Ora Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone, re d'Egitto. Tutto. Giuseppe è andato giù. Non poteva più andare più giù di dove era. E Dio l'ha preso e l'ha tirato lì. E l'ha messo in una posizione di autorità. Lasciatemi dire l'ultima cosa. 9 anni dopo, quindi dopo i 7 anni di abbondanza e 2 anni di carestia, si presentò all'approvvigionamento del grano tutti i fratelli di Giuseppe. Erano passati 13 più 7, 20 più 2, 22. Erano passati 22 anni, non lo riconobbero. Sappiamo tutta la storia di tutto l'intruglio che lui fa con Beniamino, con la coppa nascosta, eccetera eccetera. Arrivato a un certo punto Giuseppe si fa riconoscere, no? Sappiamo tutti quanti questo episodio, e lui dice una cosa molto interessante. Dice: vi prego, avvicinatevi a me. E quelli si avvicinarono ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Ma ora non vi contristate, non vi dispiace di avervi venduto perché io fossi condotto qua giù, perché è Dio che mi ha mandato davanti a voi per conservarvi in vita. Guardate le parole di Gesù anche, parla di Gesù. mandato il primogenito, mandato davanti a noi, alla presenza del Padre per conservarci in vita. Infatti è già 2 anni che vi è carestia nel paese e vi saranno altri 5 anni durante i quali non vi sarà né rapina né messe. Ma Dio mi ha mandato davanti a voi perché sia conservato per voi un residuo sulla terra e per salvarvi la vita con grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del Faraone, come signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Dio vuole farti arrivare all'adempimento delle sue promesse senza rancore e senza risentimento. Questo è fondamentale per la vita di Giuseppe. Fondamentale per la vita di Giuseppe. Che lui è arrivato lì e quando li vide, lui era pieno di rabbia, era pieno di rancore, lui gliela voleva fare pagare. Ma una cosa è certa: se Dio ti mette in una posizione e adempi una promessa nella tua vita, quella, lui non vuole che tu la usi per vendicarti,
infatti,
o per fare la tua vendetta. Lui vuole che tu usi la tua posizione per benedire chi ti ha fatto anche da te. Perché se tu sei arrivato dove sei arrivato, è anche grazie a quelli che ti hanno fatto un dono. Dio vuole insegnarci a regnare con il suo amore, senza rancore, senza risentimento. Questo è fondamentale per noi, perché sennò domineremo sulla vita degli altri, manipoleremo la vita degli altri e bloccheremo la vita degli altri, perché regneremo sulla base delle nostre emotività, sensazioni, emozioni, ferite del passato, eccetera eccetera. Dio ha guarito il cuore di Giuseppe, lo ha guarito, e lui ha dovuto perdonare i suoi fratelli, ma ha dovuto anche riconoscere che tutto quello che era successo non era volontà d'uomo. Dio mi ha mandato qui affinché voi foste conservati in vita. Non Dio mi ha messo qua affinché voi poteste morire, ma affinché voi poteste essere conservati in vita. E Dio si servirà di me per benedire la vostra vita e benedire tutta la casa di mio padre. Giuseppe ci insegna qualcosa di straordinario, che c'è un motivo per il quale succedono certe cose nella nostra vita, per insegnarci e per prepararci per ciò che lui ha stabilito per noi. Amen.
Amen.
Bellissimo quando li passa. Magari in quel momento quando passi queste cose non te ne rendi conto.
No, chiaramente non te ne rendi conto. Infatti Giuseppe non se ne rendeva conto, poi l'ha capito dopo, quando è diventato il vice faraone, no? Ha capito, riusciva a gestire le cose, riusciva a gestire le persone, e quindi tutto quello che aveva imparato nei 13 anni lo fece fruttare e divenne indispensabile per la sopravvivenza del paese d'Egitto e per il popolo di Israele.
Amen.
Per quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo